Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. Un programma che supera di slancio ogni tipo di confine tra i generi musicali e vola alto, altissimo, alterrimo. Guidato con Salace Sicumera da Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Salace Sicumera, cioè prima dice alterrimo che non esiste e poi così si lancia in questa...
Ma ha fatto ridere oggi, non so come mai, anziché ingrugnirmi.
Sì,
m'ha fatto
perché
ridere.
Ormai ogni settimana poi ci si stufa pure di sgridare questa sigla indisciplinata che infatti ci tocca sopportare. Beh, buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, ben
trovato. Un saluto a tutti, benvenuti sulla nostra arca radiofonica, pronti a solcare le acque, in qualche caso perigliose, della musica ad ogni tempo e ad ogni luogo.
Come ti senti ad ospitare una signora del folk?
Molto bene, molto contento e onorato anche di poter salutare Lucilla Galeazzi che è con noi. Buongiorno.
Buongiorno,
ben trovata.
Buongiorno.
E si è portata dietro, come al solito, uno scrigno di regali, almeno tre, di solito riusciamo a estirparne almeno tre di questi regali.
E anche un trofeo.
E anche un trofeo,
modo,
esatto.
Questo
è vero,
che ho tra le mani. E le è valso un premio, ma ne parleremo, credo.
Certo. È anche bello da vedere questo trofeo. No?
Certo, pubblicato da Squilibri, del resto.
Come sempre. Esatto. Non è soltanto un disco,
no.
È pieno di parole, immagini, un vero viaggio, diciamo così. Multitasking, come si dice oggi. Di questo poi approfondiremo. Intanto come stai, Lucilla?
Molto bene. Sono molto contenta di questo premio, che è toccato naturalmente non soltanto a me ma a tutto
il premio di Loano, lo diciamo.
Esattamente, il premio di Loano che ci ha fatto molto felici, a me, a coloro che l'hanno pensato, creato e suonato. È un ensemble musicale molto particolare perché c'è Lucilla Galeazzi che è una cantante di musica popolare e poi invece c'è un quartetto classico fatto da violoncello, viola, pianoforte e flauto.
E tra l'altro c'è proprio questa dicotomia, diciamo, tra avere a che fare con le cose con cui di solito hai a che fare, cioè appunto il folk, la ricerca anche sulla musica della tua terra, eccetera, eccetera, però poi vestirla in maniera nuova. Quindi anche per questo forse ti dà così soddisfazione, no?
Sì,
questo
perché
progetto.
Intanto è tutto umbro, no? Non a caso, perché è stata scelta proprio la ricerca fatta da Seppelli e Carpitella negli anni 60.
Quindi storica ormai.
Assolutamente storica. E proprio per toglierla un po' dalla polvere della storia, così Piero Arcangeli ha pensato di metterci qualcosa di nuovo, di mettere accanto a queste voci che cantavano nei campi, quindi non c'era accompagnamento di strumento, niente, c'era solo l'aria, i canti all'aria venivano chiamati. Invece mettere intorno un quartetto di musicisti che fanno musica contemporanea. E quindi queste due cose insieme straordinariamente si incrociano senza infastidirsi, senza togliere l'uno all'altro il proprio succo, la propria identità.
Beh, evidentemente perché l'arrangiamento è, come si suol dire, informato.
Esattamente, perché Piero Arcangeli, oltre che essere un grande ricercatore, è stato direttore del Conservatorio di Terni, insomma un grande maestro.
Ovviamente ci sono molti brani caratterizzati, se non tutti forse, dal dialetto.
Per forza.
Chiaramente. E questo ci interessa anche come gancio per lanciare la nostra prima rubrica, ovvero il canto di Babele.
E curucusa mara con le tribù, camula sanda, che tutte conte, tacamatetta, camate, camula tetto, tetinda, pamula setinda, tavola nota malinda we di son chi me.
Scusa? Credo fosse galiziano, non so, ma come sai, quando abbiamo un ospite femminile, le nostre Vertina
se ne vanno,
si indispettiscono.
Le ha anche incontrate, le Vertina finlandesi, gruppo vocale, ti è capitato? Forse
non le ho incrociate, okay. Le conosco.
Comunque sono un po' dispettose, vengono in charter per fare questo jingle e basta, e se ne tornano via, ma puntualmente quando poi abbiamo un ospite femminile
si ingelosiscono e se ne vanno, e vabbè, sono arrivati i galiziani che comunque salutiamo.
Sì, sì.
diciamo, sì. E che dove ci portano in realtà, però, perché questa è una perlustrazione, come dire,
globale.
Sì.
Globale, perché il canto di Babele questo è, andiamo alla ricerca di canzoni che, per quanto ci riguarda, vengono cantate in idiomi particolari, in parte anche l'umbro, perché appunto in Umbria è normale l'umbro, ma già
questo vale già per tutte le lingue.
In Lucania, sì. Infatti,
no,
è
dove si praticano.
Dove si pratica, no.
È normale.
Diciamo che abbiamo escluso l'italiano, l'inglese e il francese in questa rubrica, e sì, forse anche il portoghese.
Sì,
ecco,
anche il portoghese.
Tutte le altre declinazioni possibili le abbiamo attraversate, comunque ne abbiamo messe molte insieme. Mi sembra che anche una volta un brano di Lucilla Galeazzi, proprio per questo motivo. In questo caso andiamo nel creolo antillese, ovvero delle Antille, piccole e grandi Antille, che sono appunto nei Caraibi, un posto dove, con la stagione tragica dello schiavismo, si è in qualche modo celebrato un sincretismo, all'inizio doloroso e anche drammatico, e poi alla fine, come sempre, da cose così drammatiche nascono anche cose belle, soprattutto dal punto di vista artistico. Non solo le musiche, ma anche le lingue, e infatti questo è il creolo, ne dà dimostrazione. Il creolo ancora una volta è una piattaforma neutra, perché c'è il creolo capoverdiano, il creolo dell'Oceano Indiano.
Ne abbiamo già incontrati parecchi.
Tanti,
sì.
Nel bacino caraibico ce ne sono vari, e quello che porta avanti appunto David Walters, che peraltro si è spostato da Marsiglia, che è un altro posto abbastanza meticcio, diciamo così,
abbastanza, sì, il porto.
Ha a che fare con le sue origini antillesi, diciamo così. La musica che fa risente un pochino di queste matrici, ma allo stesso tempo risente anche del fatto che lui è comunque musicista, definiamolo 2.0. Insomma, il mix alla fine suona così.
Lord, shed
cosa strana, tra l'altro, è che questo creo lo suona quasi come l'occitano, sì. E lui si è piazzato a Marsiglia, per cui tutto torna. No?
È un cerchio che si chiude in qualche modo. Beh,
ma
carina,
c'è
dai,
il porto di Marsiglia, le città di porto sono per forza fanno il melting pot.
Tu l'hai frequentata molto Marsiglia?
Abbastanza, ci ho fatto, fatto un lungo spettacolo in cui cantavo in argentino. Cantavo in argentino perché mi avevano scelto un gruppo di argentini, grandi musicisti che vivono, sono scappati dall'Argentina e vivevano a Parigi, io vivevo anche a Parigi, vennero da me e mi dissero: Lucilla, vorremmo che tu cantassi con noi. Insomma, io veramente con l'argentino... Sì, ma tu canti bene, ma non è...
beh, quello,
effettivamente. Mi sono messa lì a studiare bene l'accento. Sì. Ed era uno spettacolo che si chiamava Tango Memoria di Buenos Aires. E abbiamo fatto una tournée di 2 anni in tutta la Francia e siamo andati anche in Argentina, eccetera, eccetera. Insomma, è stata una bellissima... naturalmente prodotto a Marsiglia,
certo,
da un teatro di Marsiglia. Certo.
Beh, io starei ore ed ore a parlare dei porti di mare umbri, lei è specializzata in questo, no?
Ma guarda caso, mi sono spostata perché povere umbri è schiacciata.
Purtroppo. Però
c'è il lago Trasimeno, però.
Lì c'è un porto, forse, però. Insomma,
ma c'è la cascata delle Marmore che si porta via tutto quanto e va.
E da lì arrivano, perfino dalle Antille, arrivano alla cascata.
Esatto.
Tutto questo per tranquillizzare Lucilla, perché ora insomma la mettiamo in gioco.
Sì. È capitato che Riccardo Tesi ti abbia tirato un organetto?
No,
magari viaggiando in macchina, se non la fissi bene, a un certo punto succede.
No. Questo è un altro jingle, in realtà, sì, che introduce il momento che noi chiamiamo salto nel buio, che dovrebbe inquietarti un po', ma in realtà non è così. Perché tocca a noi farti un piccolo regalo. Prima di ascoltare i tuoi, ti facciamo sentire un brano, peraltro in questo caso...
Noi diciamo sempre che non vuole essere un quiz, in questo caso se lo fosse sarebbe addirittura offensivo, insomma, chiederti di riconoscere il tema che stiamo per ascoltare, è offensivo anche per noi proporlo, l'altro, ma ci interessa invece la tua opinione sulla versione che stiamo per ascoltare, che forse conosci o forse no, insomma,
sentiamo.
One fine morning I woke up early. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. One fine morning I woke up early to find the fashions at my door. Oh partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao, goodbye beautiful. Oh partigiano, please take me with you. I'm not afraid anymore. Partigiano, bella ciao, goodbye beautiful, bury me upon that mountain beneath the shadow of the flower. So are the people passing. Bella ciao, goodbye, beautiful. So all the people what a beautiful flower.
Canzone italiana più famosa nel mondo, l'abbiamo riconosciuta tutti, no? Era O Sole Mio. Ah no, scusa, no forse non
infatti
era
ti
questa,
stavo per ma... dire, ma guarda allora... che non so se è proprio la più famosa, no, ma no, però sta guadagnando
posizione. No, è la più famosa.
Adesso credo
è la più,
di sì.
Più famosa.
Sì,
prima sì. La più famosa era Volare, che ha conquistato l'America, eccetera.
Poi O Sole Mio, naturalmente.
O Sole Mio, portata dai nostri emigranti, e poi... Bella Ciao è la canzone italiana dopo la guerra, eccetera, è la canzone italiana più famosa al mondo.
Perché poi ha attecchito anche, diciamo, in nazioni che non guardano al mercati occidentali o cose di questo tipo. No,
no,
è stata
la forza della melodia
cantata
anche
in Turchia, cioè, in Iran,
assolutamente.
Forse anche grazie a Tom Waits che
no, io guardavo Lucilla mentre passava questa versione e mi fa molto piacere che godevi e
sì,
non
tanto.
Ne sei gelosa, diciamo così.
Neanche un po'.
La conoscevi questa versione?
La conoscevo, sì.
Sì, è meravigliosa. Beh, lui ha fatto un po' meno sforzi di te con la lingua del tango, nel senso che l'ha cantata molto in inglese, però insomma invece il trasporto interpretativo
no, ma
c'era
bellissimo,
tutto.
È bellissimo, anche con questa voce rotta, come...
Sì.
Che poi è la sua, insomma, no?
Sì,
è un target.
E il tempo che ha preso ti piace anche
sì,
quello?
Molto,
perché anche quello
molto,
cambia molto,
molto
nelle versioni,
molto.
No? Si può prendere un po' più veloce, un po'
la
più lenta.
La cosa meravigliosa è questa, che poco tempo fa, è uscito l'ennesimo libro su Bella Ciao e le sue origini. E viene fuori che Bella Ciao viene dall'Abruzzo.
Ah, vedi?
Che la melodia viene dall'Abruzzo.
Beh, perché anche sulle origini ci sono stati...
Si
dice che era una melodia klezmer che insomma,
somiglia oggettivamente somiglia sì. All'inizio è
sì. Però questa cosa dell'Abruzzo si ripete perché anche Amara Terra Mia, che pure anche quello è un pezzo che ha una storia così diversificata, che ha avuto poi tra l'altro come paroliere Enrica Bonaccorti, che è una cosa
no.
Che ti sorprende un po'. Sì, la versione diciamo che cantava Modugno era quella, però poi in realtà pare che appunto le origini siano abruzzesi, anche se io ne ho sentita una versione greca anche lì con delle assonanze melodiche spudorate, quindi chissà mai quale giro
penso,
ha preso.
Sì, io penso che queste sono melodie così forti che non possono essere nate solo dalla testa di un compositore. Perché quando questa canzone viene ricantata in tutte le lingue, c'è qualcosa di più profondo. C'è un'identità italiana per forza su Bella Ciao. Però, voglio dire, cantata da Tom diventa un blues. Cantata dalla, che ne so, dalle Mondine diventa un'altra cosa ancora. Ognuno può metterci il suo succo, la sua tragedia,
ecco,
le sue storie dentro.
Ecco, ma il testo è in italiano, esistono delle versioni anche in dialetto, ad esempio, questo non me lo sono mai chiesto.
Beh, esiste, allora nasce in dialetto, però le Mondine naturalmente ci mettono, siccome fondamentalmente all'inizio erano solo del nord, venivano da Parma, dal nord, dalla Lombardia, eccetera. naturalmente venivano anche dal Piemonte, e poi dopo sono cominciate ad arrivare la gente dal sud, perché non ci volevano più andare le donne del nord, perché era faticoso, ma poi perché c'erano le fabbriche. E quindi alla fine era meglio andare in fabbrica, cioè non era un lavoro stagionale, ma in fabbrica tu avevi uno stipendio tutti i mesi, eccetera, eccetera. Allora hanno cominciato ad arrivare le mondine del sud e i mondini. E adesso sono i cinesi che fanno le monde.
Esatto. Beh, voi questo brano e lo spettacolo insieme l'avete portato in giro anche abbastanza di recente, alla voce c'eri tu, Elena Ledda,
Alessio Lega.
Esatto. Sì. E quindi hai potuto verificare, visto che avete girato perlomeno l'Europa con questo spettacolo,
sì.
L'effetto che fa
è un effetto fortissimo. La gente ci viene alla fine dello spettacolo, naturalmente tutti vogliono una nostra firma, eccetera, eccetera, e la gente con le lacrime agli occhi.
Beh, tra l'altro questa versione...
Ma ovunque, in Italia come in ogni altro posto dove siamo andati, dalla Svizzera all'Est Europa, vengono con le lacrime agli occhi.
No, dicevo di questa versione firmata in realtà da Marc Ribot, è suo il disco Canzoni della Resistenza dal 1942 al 2018, una scelta sua evidentemente particolare, che però includeva questo Bella Ciao con ospite Tom Waits, appunto.
Lo benediri lo fiore dell'olmo. Ma come? Scusa, sei sorpreso.
Lo benediri lo fiore dell'olmo.
È così, però, un'altra cosa. L'hai detto tu.
Lo so bene. Però è proprio il primo brano che ha scelto Lucilla da questa avventura discografica edita da Squilibri. Ne abbiamo parlato poco fa. Abbiamo anche così cominciato a incorniciare anche il progetto poetico e discografico. Di questo pezzo in particolare, vuoi dirci qualcosa in più?
Beh, questo è un vatoccu. È uno stile di canto che ormai è molto, molto, molto antico, risale probabilmente all'inizio della storia del canto, del canto proprio a due voci, in cui l'uomo e la donna si fanno come il battocchio, per questo si chiamava tocco, è come il battocchio della campana, una volta rintocca questa voce, l'altra volta quell'altra, e alla fine finiscono per cantare la stessa nota all'ottava di differenza. Quindi è veramente all'inizio della musica.
Bene.
E questa tradizione è rimasta ancora in Umbria e nelle Marche.
Noi assenteremo
ed è scomparsa
nella versione di Lucilla Galeazzi alla voce e dell'Umbria Ensemble, ovvero Claudia Giottoli a flauto e ottavino, Luca Ranieri alla viola, Maria Cecilia Berioli al violoncello e Leonora Baldelli pianoforte e in qualche pezzo anche pianoforte preparato.
Zitto che non sai cantare, canta meglio il lasino che tene, canta meglio il lasino che tene. E tu a cantare con me non ci mette, che non me me vuoi né fingere né batte, che non me vuoi né fingere né batte, che non me vuoi né fingere né batte, te le faccio magnale sorba secche, te le mangio magnale sorba secche.
Molto bello, è anche babilonica questa operazione, sì. Evidentemente, perché suona a tratti come vera musica contemporanea.
Infatti, allo stesso tempo mi ricordava, dal punto di vista melodico, alcune forme di pizzica anche, cioè ci sono dei pezzi di pizzica.
Sostornelli.
Sono stornelli, infatti, alla fine quello, insomma.
È un bel cortocircuito, sì. Mi piace molto. Ringraziamo il maestro Maurizio Pollini che ci ha mandato in tempo reale uno studio che lui consiglia a Leonora Baldelli, pianista di Umbria Ensemble, per tenersi allenata, insomma tonica pianisticamente parlando. Questo era lo studio numero 8 dall'opera 25 di Frédéric Chopin.
Dedicato a te, dedicato a te, dedicato a te.
Cioè, succede solo da noi che le canzoni dialogano tra loro, si chiedono,
sì,
si rispondono.
Mi piace Lucilla perché si entusiasma.
Si è entusiasmata, anche perché forse spera che la dedica sia a lei. Temo che non sia così, perché spieghiamo, insomma, è una rubrica.
No, in realtà questo è un altro jingle che introduce una rubrica in cui ci sono, mettiamo in fila, canzoni con una dedica esplicita fin dal titolo, con un nome e un cognome delle volte, o un nome o quasi un cognome, come in questo caso, nel senso che si tratta di un progetto di Tiziano Tononi, tutto dedicato alla musica degli Allman Brothers Band, un gruppo, diciamo, folk rock psichedelico, con tra l'altro due chitarristi infuocati, e è un progetto che però virava verso il jazz, perché Tiziano Tononi in realtà poi è un batterista jazz. Si intitola For Barry O, ed è facile capire di chi si tratta, perché Barry Oakley era il bassista degli Allman Brothers. Purtroppo morto giovanissimo a 24 anni con un incidente stradale, ma lui era rimasto e ha cominciato purtroppo a bere pesante quando un altro componente di Allman Brothers Band qualche anno prima era morto per overdose. In realtà Barry Ho è stato per molto tempo il vero collante della band, perché oltre a suonare il basso in maniera molto rilassata portava questo relax anche nell'atmosfera dei gruppi. Sappiamo che negli anni 60 le cose erano piuttosto turbolenti,
però, insomma, il destino cinico e baro si è accanito
E questo, insomma, è comunque il tributo di Tiziano Tononi a questo musicista per certi versi sfortunato, ma che è riuscito comunque a lasciare il segno. Allora, questo era un estratto quasi percussivo, poi con questa piccola intrusione fertile, di Carmelo Massimo Torre alla fisarmonica.
Ma proprio nel finale.
In realtà nel progetto, poi nei brani più dilatati, al posto delle due chitarre ci sono due sax, ovvero Piero Bittolo Bon e Emanuele Passerini, ma c'è anche il violino di Emanuele Parrini.
Dobbiamo scusarci subito con Lucilla, succedono queste cose ogni tanto. Ora temo che ci chiameranno
allo zoo.
Ecco, sì. Poi, come sai, ogni tanto ci chiamano anche da dimensioni altre. Non sappiamo, abbiamo una linea particolare. Sentiamo.
Pronto.
Il Melos romano non esiste. Proprio per cultura, perché Roma non può cantare come Napoli.
Cioè Roma non può cantare come Napoli.
Va bene, non parlavamo di questo, sembra Armando Trovajoli.
Sì, è questo dicevo, che ogni tanto ci chiamano anche, non si sa bene come, da dove. Maestro!
Adesso sono andato a vedere Tano da morire. Sprigiona una componente musicale Napoli, perché Napoli canta, mentre Roma non canta. C'è il papato. Il papato è la castrazione, può essere la mia manifestazione. Allora non c'è sviluppo. Allora nel mio caso di una commedia musicale che ha avuto il successo, che è stato di Rugantino, fino ad arrivare allo stupido pezzettino che forse è il più brutto di tutta la commedia, di Roma non fa la stupida stasera,
certo,
è una componente romanesca inventata.
Ecco, ecco, ma non sembrava contento.
No,
diciamo,
era
quindi,
anche un po'
allora,
dispettito.
A Napoli noi... si canta, a Roma c'è il Papa, che, cioè per colpa del Papa non si canta. Mi pare un po' però...
Però non possiamo che essere felici della
certo,
visita di Armando certo, Trovajoli, seppure diciamo così ultraterrena. Lucilla, come, insomma, come diamo un senso a questa,
che ne pensi?
A questa entrata a gamba tesa?
Ma io penso...
Tu col romanesco ogni tanto hai avuto a che fare?
Che si sbaglia, perché in realtà a Roma si cantava e si cantava tantissimo. È anche vero che non era la musica della corte, né quella papale né quella napoletana. C'erano gli stessi musicisti, tra parentesi, che passavano a Roma e poi andavano a comporre per il re. Ma l'importante è cosa succede nelle strade, succede nel popolo. Il popolo ha bisogno di cantare. Ha bisogno non perché lo fa allegro, eccetera, perché è l'unica maniera per esprimere quello che prova.
Peraltro il racconto
nel bene e nel male, certo, le lacrime come la gioia.
Il racconto del Rugantino al popolo guardava, però è vero che la firma, la penna di Trovajoli era già una firma borghese, diciamo così, non proprio
sì,
popolare.
Sì, ma anche,
no?
Anche le grandi canzoni napoletane sono state scritte da grandi compositori.
Sì, è vero, è vero.
Sarebbe bello un dibattito.
Io te voglio bene assai. Mica l'ha scritto un popolano, l'ha scritto un grande compositore.
Armando. Proviamo a richiamarlo, ma ti è capitato di incrociarlo?
Trovajoli?
Io l'ho incrociato, sì, sì. Però non è successo niente.
Non avete discusso di questo, evidentemente. No. Però
era troppo,
non è che ne parla sempre.
Era troppo ternana,
Comunque, diciamo che tanto ringraziamo il maestro per essere intervenuto, ma suo malgrado devo confermare che Roma non fa la stupida stasera. Rimane la sua melodia più celebre, più nota.
Certo.
Lui la riteneva
la più brutta
in assoluto. Forse varrebbe la pena recuperarne altre. Io invece propongo proprio quella, ma nella versione di un jazzista che non a caso si chiama Romano di cognome, per questo per ribadire che anche a Roma si può cantare.
Aldo
Romano, attivo ormai da tempo in Francia, ma italiano a tutti gli effetti, e in questo caso alla testa di un quartetto davvero, come dire, di all stars, perché con lui c'è Paolo Fresu, c'è Franco D'Andrea al pianoforte e c'è Furio Di Castri al contrabbasso, da un disco del 1997 dedicato proprio alle canzoni, e in questo caso a Roma non fa la stupida stasera.
Thank you.
Beh, ci scusiamo anche col maestro Franco D'Andrea, che nel frattempo ha chiamato, dice che anche lui studia sempre le seste in re bemolle maggiore, uno degli studi di Chopin, quello che Pollini prima ha consigliato appunto alla pianista dell'Umbria Ensemble. Franco D'Andrea in questo caso nel quartetto di Aldo Romano con Paolo Fresu, Fulvio Di Castri e il titolare alla batteria, naturalmente, per Roma non fa la stupida stasera, il nostro omaggio ad Armando Trovajoli.
Sì, ora stiamo per farci regalare un altro brano da Lucilla. Volevo prima che raccontassi a Sergio, abbiamo chiacchierato un po' prima della puntata e mi raccontava Lucilla, anche per introdurre un po' il lungo menage professionale con Giovanna Marini, di aver avuto un contatto con un, diciamo così, videomaker e operatore della televisione svizzera, che alla fine ha confezionato forse l'unico vero documentario su Giovanna Marini e anche sul lavoro che stavate facendo voi in quel caso negli anni Ottanta. Di che si tratta?
Antoine Bourdieu.
Tu lo conosci, Sergio? Ti è capitato?
No, il nome
è un regista della televisione svizzera francese. Vide che era programmata Giovanna Marini e andò a sentirla. In quel caso Giovanna suonava da sola accompagnandosi con la chitarra. Rimase folgorato. La contattò, disse: io vorrei fare un film su di lei, eccetera. In quel caso però lei era da sola e gli disse: senti, noi cominciamo la nostra tournée da Torino, se vuoi venire, vieni. E noi in quel caso eravamo quattro, era il primo quartetto di Giovanna Marini. Lui arrivò tutto attrezzato, eccetera, perché voleva cominciare già a filmare da quel momento,
eccetera,
telecamere, microfoni super, eccetera, eccetera. Scende, posteggia la macchina proprio di fronte al luogo dove noi cantavamo, che era un club, scende le scale, vede il posto insieme agli altri tecnici, da allora li mettiamo il microfono, li mettiamo lì la telecamera, tornano su, sparita la macchina con tutto quello che c'era dentro.
No, colpo di scena.
Però l'infatuazione era tale che poi, diciamo, nei mesi successivi è tornato in Svizzera, li ha seguiti ed è venuto fuori questo bellissimo lavoro. Però insomma era...
Ma noi gliene siamo grati, perché veramente è praticamente l'unico vero film su Giovanna Marini e su tutta la storia.
Che forse si recupera
musicale
online, per cui un invito anche ai nostri radioascoltatori.
Sai che non mi stupisce, perché spesso in Svizzera ci sono degli unicum in Svizzera, nascono le cose, eccetera.
Sì, ma è stato io continuo ad essere grata a lui, perché ha fatto questa cosa, che ha registrato, aveva messo la camera nel pulmino, quindi registrava le nostre chiacchiere durante il viaggio, cioè veramente bravo.
Allora, io c'ho una J che mi mette in imbarazzo, nel senso che non è tutta la puntata che non pronuncio il titolo dell'album, perché c'è questa J che... Allora,
problema,
siccome
scusa,
sei qua, dimmelo tu come si dice proprio.
Voglia o voglia?
Si dice voglia.
Voglia, ok, ok. È arrivato il Canton Ticino che ci traduce l'umbro.
Sì, è donna, voglia e fronda.
Vabbè, ok. Vabbè, noi... Allora, la prossima volta che ho problemi con i dialetti vado con te.
Ma io è un'espressione che uso spesso nella vita.
Infatti,
quindi...
infatti.
Ma anche a Roma c'è sta. Io ho detto, ho fatto.
Sì, ma invece il brano che hai scelto come secondo, qual è?
È il numero 7 della collezione.
Ah beh, questo è bello, perché è softcore.
Softcore.
Attenzione,
certo.
Spiega.
Vatti a vestì Susanna.
Ah,
abbastanza,
beh. Quindi
no?
Susanna era nuda, questo volevi dire.
Allora,
sì,
questa,
certo.
La ragazza al ballo, è una ballata antichissima, che naturalmente qui è nella versione umbra, e racconta di una ragazza che va al ballo. Va a ballo e incontra un uomo che la fa danzare, e durante il ballo le cade la rosa perché questo signore le dà un bacio. Tornando a casa, il padre la va a prendere e gli dice: ma tu sei una sfacciatella, ti sei fatta baciare da quell'uomo. I finali sono tutti diversi, questa versione veramente dal nord al sud è tutta diversa.
Cambia.
Quella umbra dice: vabbè, papà, di tanti baci avuti, ma che vuoi che mi faccia un bacio? Come dire, non ho perso mica la verginità per un bacio, no?
Ah, infatti.
Ma addirittura in certe versioni del sud c'è la ragazza che si suicida.
Aia.
È perché lì vanno un po' più sul cruento.
Sì, un pochino, giusto così, la toccano piano.
Beh, sentiamola.
Batti a vesti, Susanna, che moglie ma ballavi, ballavi. là ci sarà il tuo amore che te lo imparerà, viva l'amore, là ci sarà il tuo amore che te lo imparerà. E quando fu nel ballo nessuno lo abbiglia, viva l'amore. Solo un figlio a tuo conte, tre giri gli fa fa, viva l'amore. Solo un figlio di un conte, tre giri e gli fa fa. E quando sui tre giri la rosa gli cascò, viva l'amore. Raccolse quella rosa, un bacino gli donò, viva l'amore. Raccolse quella rosa, un bacino gli donò. Nessuno se ne accorse, ma solo il suo papà, viva l'amore. Nessuno se ne accorse, ma solo il suo papà. Riemmoce Susanna, riemmoce a dormire, viva l'amore. Riemmoce Susanna, riemmoce a dormire. E quando ve la strada incomincia a bastonare, viva l'amore. E quando per la strada incomincia a bastonare, la mamma la finestra e la bastoni a fa, viva l'amore. La mamma alla finestra che la bastonia fa, perché la spacciatella dal buono si non bacia, viva l'amore, perché la spacciatella dal buono si fa bacia. Di tanti baci avuti nessuno mi ha mangiato, viva l'amore. Di tanti baci avuti nessuno mi ha mangiato.
Ecco, una mia curiosità, Lucilla, questi arrangiamenti sono stati pubblicati, cioè possono essere eseguiti poi da altri ensemble, diventano...
Allora, sono pubblicati, sono stati scritti da Piero Arcangeli, però lui non ha voluto scrivere immediatamente, perché dovevamo incontrarci tra due culture completamente differenti, quella del canto tradizionale e quelle della musica contemporanea, perché questo è un ensemble di musica contemporanea, si chiama l'Umbria Ensemble. E quindi ha lasciato che noi lavorassimo un anno, incontrandoci ogni due mesi, tre mesi, per vedere come potevamo incrociare già da noi.
Per far sedimentare la collaborazione.
Sì, perché non fosse troppo... ci abbiamo messo un po', perché oggettivamente sono due mondi lontani.
Per incontrare...
Però in realtà questi canti che venivano fatti a voce libera, perché non c'erano accompagnamenti, erano proprio i canti epicoli lirici che si cantavano la sera prima di andare a dormire
a cappella,
in realtà dovevano avere un respiro dentro. Questo respiro dovevamo metterlo insieme con i musicisti che raccontano una storia un po' diversa.
Chiudiamo in bellezza con un altro esempio dal progetto che ci ha portato Lucilla Galeazzi. Poteva portarcene molti altri, ma questo è il più recente. E come dicevo, è stato premiato a Loano. Purtroppo il premio non ha potuto essere celebrato sul palco, come sappiamo. sappiamo, ma speriamo.
A causa del Covid.
Speriamo di poter recuperare la prossima estate, presto, magari. La prossima estate.
Già adesso a gennaio, se non sbaglio, lo rappresentate invece
a Roma
l'Auditorium, sì. E forse magari capiteranno anche in Ticino.
Ma lo spero.
Io credo che anche Lucilla ricordi un grandissimo successo proprio di Bella Ciao a Chiasso, al Teatro di Chiasso.
Sì.
So che Riccardo Tesi si bulla in giro con gli amici di aver venduto tantissimi dischi, meglio compatibilmente col periodo evidentemente, quella sera molti dischi.
Quasi tutti
i presenti hanno comprato il disco, cosa che ormai non succede ai grandissimi.
È difficilissimo. Allora, ci salutiamo con Tratto Secondo, che è appunto il titolo del brano, e dobbiamo intanto appunto ti ringraziamo ancora una volta, cara Lucilla.
Sono io che ringrazio voi e gli ascoltatori.
È stato un piacere. Noi invece ci ritroviamo tra una settimana.
Tempo di scartabellare un po' nei nostri archivi, sperando che
raccogliere altra musica.
Sperando appunto che non faccia troppi casini Drupi, perché sai che ci aiuta. Noi lo aiutiamo volentieri, no, ci dà una mano in archivio, però spesso poi ci complica la vita, ma in questi
Vabbè, ma questi sono affari nostri,
assolutamente.
Alla prossima, siate babilonici.
C'erano due sorelle. C'erano due sorelle, Cecilia la più bella, Cecilia la più bella, se mi sa far l'amore. Sotto alla tua finestra passava un capitano, che è Cecilia bella, che è Cecilia cara, che ti sospira il cuore. Tengo un dolore al petto, tengo un dolore al cuore, Peppino mio in prigione, Peppino mio in prigione, lo voglio libera. Senti, cara Cecilia, Cecilia del mio cuore, se tu mi dai l'amore, se tu mi dai il tuo amore, lo faccio libera. Senti, caro maggiore, aspetta un po', lo scriverò a Peppino, se te lo posso dare. Senti, caro Peppino, vi manda il maggiore, se gli ci do l'amore, se gli ci do l'amore, vi farà libera. Senti, cara Cecilia, Cecilia del mio cuore, riguarda di l'amore, riguarda di l'onore, non ti curar di me. Senti, caro maggiore, lo faccio per Peppino, prepara quel lettino, prepara quel lettino, che ci vengo a dormire. Quando è la mezzanotte, Cecilia sospirava, che a Cecilia bella, che a Cecilia cara, che ti sospira il cuore. Tengo un dolore al petto, tengo un dolore al cuore, Peppino mio in prigione, Peppino mio in prigione, lo voglio libera. Ma apri la finestra, faccia vedere al balcone, lo vederai passare, dov'è Peppino bello, mi vanno a fucilare. Mi vanno a fucilare.